Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, R. Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 142, diciottesima della stagione numero 6, al giorno 22 marzo 2019, ma è anche la trasmissione che quando tanto e quando niente, perché in tutti i sensi questa sera siamo veramente intimissimi, laddove invece eravamo molto affollati nella settimana scorsa.
Infatti c'è Irina Shayk dietro che sta per arrivare a farci lo spot.
C'è Jim Morrison, nel frattempo c'è Jim Morrison. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere e c'è quando tanto e quando niente di simpatia certo, da parte di quelli che stanno lì alla...
Gli esercenti
nascosti dietro un vetro o dietro un vetro fatto di presunzione e arroganza.
Perché certi esercenti in questo periodo io li vedo proprio...
Arroganti
da una parte ma spaesati dall'altra.
Ricordiamo quando parliamo di esercenti che parliamo di...
Il ragazzotto un po' calvo, chi sarà?
Quello Lazio.
Allora diciamo arroganza e simpatia degli esercenti che noi amiamo, ecco, diciamo
Sborn,
così, diciamo Sborn. Comunque non la fate lunga, là dovunque voi siate, mentre HD sta per cadere, là ovunque voi siate, anche se siete nelle grandi multisale della città di Perugia, c'è una vetrata blindata davanti a voi, non vi preoccupate, non disturbate quelli che stanno lavorando, disturbate noi che non stiamo lavorando, anzi disturbate Air Director.
Oh, Air Director che è qui e sta monitorando anche i collegati alla nostra diretta su Facebook, ovvero su il Facebook di Radiofonica. Erano ben 8 all'inizio della tua chiacchierata e adesso
se ne sono andati.
Sì, quindi un paio li hai mandati via.
Andati via al volo.
Probabilmente stanno venendo qua perché hanno detto: ah, che bello, possiamo venire al Bar Traumfabrik. Cioè,
abbiamo un Covers in comunicazione che ha bisogno di una postologia anche a distanza.
Mi dispiace non essere.
No, era carino.
Vabbè,
non comunque, a parte il trovarci
su. Perché non
Facebook,
lo chiamiamo per parlare di Peter?
Sì, aspettaci.
Bam. Il trovarci su Facebook per guardarci oltre che ascoltarci, potete collegarvi, come sapete fare voi, al nostro canale Instagram ufficiale, il canale Instagram del Bar Traumfabrik, dove, come ormai sapete, postiamo tutto quel che succede fuori onda.
Diciamo profilo che il canale Instagram fa un po' il mio nonno, quelli che dicevano la stanza al posto della chat, un po' la vedo un po'...
La stanza.
Però il nostro, noi ci siamo proprio impegnati per far sì che fosse un qualcosa
canale
di vintage.
Ok, allora il secondo canale
del Bar Traumfabrik, però ce ne abbiamo due, poi arriverà il terzo e sarà una rivoluzione.
Esatto.
Se ci liberalizzeranno sarà la fine, giusto?
Assolutamente sì, io continuerei a chiamarlo canale o primo o secondo. Infatti, come faceva il mio nonno.
Esatto.
E noi facciamo non trasmissioni ma comunicati, ricordiamoci.
Il mio nonno diceva anche, intanto do il benvenuto a Justin Case che sostituisce...
Ciao ragazzi, è un piacere ritrovarvi.
Gli altri 20 assenti.
Chissà se
mio nonno diceva, 4, mia nonna quando guardavo 8. Canale 5, Italia 1, diceva però adesso rimettiamo sui canali nostri.
Esatto.
Allora, gli argomenti di oggi, ai noi signori non ci sarà il professore perché è molto impegnato e non può neanche telefonarci, però ritorna Musica in HD che la settimana scorsa c'era?
C'era breve, perché era senza computer.
Giusto, breve ma intensa. C'è Cinema d'Oggi a 8 e poi i film di cui parliamo oggi sono principalmente del postmod. Laszlo non può dirci niente che lui dice sempre mi boicottate, quando in realtà se andiamo a fare il conto penso che è una cosa, vabbè, è un plebiscito. Comunque oggi abbiamo, per forza di cose perché non avevamo molte altre opzioni, parleremo innanzitutto di Ciaco di Daniele Incalcaterra e Fausta Quattrini, collegandoci col buon Simone Rossi, se riusciamo anche col regista, se arriva in tempo.
È importante la pronuncia corretta, eh? Ciaco, perché se uno...
Sì, esatto, sì. Attenzione. Poi Ricordi di Valerio Mieli, che sta al Postmodern, credo anche di Multisala. E infine Peterlo di Mike Lee, di cui abbiamo accennato la scorsa settimana. E poi il nostro HD ci introdurrà un blocco Una Cosa Serials, una serie che scoprirete restando con noi. Ma invece, restando con noi ancora pochissimo, scoprirete i risultati del box office che ci legge il nostro Smith.
Allora, parlando di quadrini, che sono quelli che poi muovono il mondo, come dice il grande Xi Jinping, Capitan Marvel di Boden Anna.
Scusa, posso salutare il presidente cinese?
Puoi.
Sono vecchi amici.
Poi.
Ciao, Xi.
Capitan Marvel, dicevamo, di Anna Boden e Ryan Fleck. Facciamola finita con questa cosa di argirare i cognomi e i nomi, sennò facciamo confusione. Arriva ad incassare con i 2 milioni dello scorso weekend quasi 8 milioni totali, 7,7 per l'esattezza. Bell'esordio del film di Daniele Lucchetti.
Quello che pensavo, bell'esordio.
Bell'esordio.
Anche.
Grandi boccatoni. Com'è Capitan Marvel? Ci piace?
A me è piaciuto assai.
Ci piace.
Tra l'altro, al di là di quello, vabbè, ve lo dico dopo. Vai.
Speriamo che lei picchi Thanos come si deve, insomma.
Speriamo.
Che picchio resisti. Buonissimo esordio, dicevamo, per i film di Daniele Lucchetti, momenti di trascurabile felicità, che ieri incassa quasi 800.000 euro, 768.000 per l'esattezza, e batte per poco più di 20.000 il terzo posto di Escape Room di Adam Arbitel. Scusate, ma avevo fatto
confusione. Tu sei in ritardo mentale.
mi era un attimino imbambolato. Il dato della sola giornata di ieri vede la supereroina, nel senso di... capiamoci. La supereroina di Brie Larson slittare al secondo posto con 90.000 euro, poco più. Al terzo posto c'è
91 proprio.
91 precisi. Al terzo posto c'è la nuova uscita, Scappo a casa, di Enrico Lando con Aldo Baglio, che incassa 62.000 euro precisi, né un centesimo più né uno meno.
Aldo Baglio di Aldo, Giovanni e Giacomo, ricordiamo, esatto. Il film solista.
Sì, esatto, con una bellissima immagine, insomma, lui a cavallo. Andiamo avanti. Conquista la vetta un'altra nuova uscita, A un metro da te, di Justin Baldoni.
Mio cugino.
O Baldoni, ma Justin Baldoni suona meglio. Che supera 120.000 euro incassati, appunto, con A un metro da te. E anche questo è a te.
Baldoni, ricordiamo. A un metro da te, capiamoci. Justin Baldoni, ricordiamo che prima aveva una ferramenta, poi è passato al cinema, insomma, in età avanzata. Anche gli auguriamo tutto il meglio.
Anche perché prima citavamo i nostri nonni, ricordiamo che sono tutti amici a mezzo metro di distanza.
Esatto.
Anche a un metro.
Dipende.
Circa Captain Marvel, quello che dicevamo prima era che in Italia sta avendo un po' di flessione, nel senso, buon risultato, ma non al top sterico della Marvel. L'inizio è stato fortissimo, ma nel mondo sta andando una bomba. Negli Stati Uniti è proprio fuori scala, cioè rispetto tra i film dei supereroi singoli è uno di quelli che ha fatto meglio.
Dovrò andarlo a vedere.
Mi fa piacere soprattutto per sempre il discorso di questi reazionari che lo boicottavano, quindi sono contento. Il film mi è piaciuto, è un bel aggancio con Avengers Endgame, che ci sarà tra poco. E allora, visto che la settimana scorsa abbiamo preso da abbiamo preso tanto, perché abbiamo fatto tutta la colonna sonora tratta da Captain Marvel, però non tutte le canzoni abbiamo beccato. Sta settimana eravamo a corto di canzoni, quindi abbiamo ripescato qualcosa, come questo classicone assoluto che l'altra volta non abbiamo messo perché erano tutte un po' femminili, cantate da donne, tranne Beck, erano tutte canzoni al femminile, ma stavolta ci sta la grande, il vecchio Kurt, Come As You Are. Voi restate con noi un altro pochino per parlare di cinema. Come as you are, as you were, as I...
Gente presa dalla strada. È tutta gente presa dalla strada.
Hai rotto il cazzo.
Jetzt wieder Bar Traumfabrik.
E allora, rientriamo e cominciamo subito a entrare nel vivo, al di là di quello che è stato detto sull'ultimo Marvel, perché non vi abbiamo parlato, se non accennato, nel cinema di oggi a 8, un'uscita importante che aspettavano in molti.
Sì, sì.
E che finalmente è arrivata in sala. Stiamo parlando dell'ultimo film, del nuovo film di Mike Leight, ovvero Peter.
Sarebbe Lee per la precisione. Lee. Esattamente come se fosse scritto Lee. Uguale.
Ah, tipo Bruce.
Tipo Bruce, sì.
Ah.
Mike Leight.
Sarà parente. Cos'è questo Peterlo? È il famoso massacro che avvenne in uno scontro tra cavalleria e popolazione in rivolta a Manchester nel 1819, proprio in località St. Peter's Field.
St. Peter's
Field. Che è tipo Strawberry Field.
Sì.
E quindi chi è andato a vedere... un attentissimo e curiosissimo dottor Smith.
E un dottor Yonder Boy anche.
Ah...
Allora, guarda, comincio su, tanto la sinossi più o meno l'abbiamo
già
fatta.
La sinossi l'ha fatta HD.
L'ha fatta HD con una piccola imprecisione, perché ha detto che la cavalleria ha caricato, la folla in rivolta.
No, la popolazione.
La popolazione in rivolta.
In realtà non c'era
rivolta. In realtà non c'era rivolta, la popolazione era bella.
Allora, era soltanto una manifestazione.
L'ho letto da Wikipedia, quindi interveniamo.
E quindi
intervenire.
Sottolineiamo che Wikipedia hanno detto
una cosa. No, no, no. Wikipedia dice che la cavalleria caricò la folla senza rivolta.
Allora qualcuno allora però
vabbè, no, allora avete due Wikipedia diverse, ma non è importante, diciamo due coordinate. Mike Lee l'abbiamo ricordato l'altra settimana, che aveva diretto pochi anni fa nel 2014 il bellissimo Turner sul pittore, quindi si è fatto un po' le ossa sull'ambientazione
con Timothy Spall, no?
Sì. Con Timothy Spall sull'ambientazione, insomma il film è un po' in costume. Qua siamo su livelli di budget molto alti, perché c'è soprattutto le comparse, c'è una quantità di gente in scena clamorosa. Io la cosa che a me
c'è tanta bella fotografia.
Questa volta
bella,
va detto.
Tanta bella fotografia.
Per me il film è estremamente sorprendente. Per quale motivo lo dico? Perché è un film. Allora, è il prototipo del film che io non ho mai voglia di andare a vedere. Perché a Venezia c'era, il professore ci è andato, mi ha detto: vieni con me. Ho detto: per carità, perché film in costume di 2 ore e mezzo, in una circostanza in cui ti vedi 5 film al giorno, per me è un'impresa complicata. Ma io il film in costume in genere non mi affascina. Non ne ho mai voglia. In realtà è un film di 2 ore e mezzo in cui il 90% è fatto di dialoghi in un inglese, in diversi inglesi, perché assistiamo a dialoghi tra queste persone del popolo e poi anche lì c'è la borghesia illuminata, la piccola borghesia che comanda un po', che organizza e che parla in maniera un pochino più colta. Ci sono i proletari,
quei tre che mi fanno pensare un po' a vabbè.
Esatto. No, ci sono d'altra parte, ci sono i nobili e ci sono le istituzioni, eccetera. Quindi diversi tipi di linguaggi, sia per estrazione sociale che per estrazione geografica, perché abbiamo Londra, Manchester, eccetera. Discorsi, il professore chiacchierando tra di noi li ha definiti quasi shakespeariani. In realtà è sempre l'inglese moderno, ma Shakespeare è come se prendessimo il linguaggio di Dante e quello di il Manzoni dei Promessi Sposi, la differenza. Però insomma sono shakespeariani nell'enfasi, nella costruzione, nel respiro, sì. E dici tu, cioè questo massacro in realtà occupa 10 minuti di film, un quarto d'ora di film alla fine. Tutto il film è questa preparazione.
E non è neanche troppo esagerato.
Non è neanche troppo esagerato, non ti fanno più di tanto. Però in realtà, nonostante questo...
Massacro che diciamo centinaia di feriti e 11 morti.
11 morti e tanti feriti. Però il film coinvolge tantissimo. Io temevo il doppiaggio, l'ho visto in lingua originale. Smith mi dice che...
Hai fatto bene a temere il doppiaggio. Perché il doppiaggio... Il film
appiattisce molto.
È piatto dal primo all'ultimo minuto dal punto di vista dei dialoghi. Ci sono due o tre
ma
cose.
Ma un giorno, scusa, ti interrompo, però ne abbiamo già accennato l'ultima volta. Ma un giorno vogliamo fare un approfondimento sul perché il doppiaggio italiano è così peggiorato? Perché non è solo una questione ideologica, è proprio peggiorato tecnicamente il doppiaggio italiano.
Ma guarda, una cosa,
una volta ci faremo un blocco.
Una piccola parentesi tecnica su questo discorso, lo dicevo prima con Lupus fuori onda. In un'immagine, in una sequenza, insomma, c'è uno dei personaggi che parla con grande enfasi dal palco e sputa nel parlare, no? Nel suo parlare a voce alta con il suo, diciamo, collega, si vede una forte, diciamo, salivazione.
Sì.
E un punto importantissimo nel film.
No, questa cosa che dici.
Nella versione non originale italiana, i due stanno parlando, sì, con un tono un po' alto, ma assolutamente completamente fuori sincrono rispetto all'immagine che noi vediamo. E questa cosa che ha detto lo uccide il film nel tuo subconscio, perché tu, spettatore, lo percepisci che i tuoi occhi vedono un uomo, no? Molto arrabbiato, molto
esagitato, sopra le righe.
E le tue orecchie sentono un uomo che invece non corrisponde. Questo dà un colpo sui denti all'emotività del film, secondo me.
No, mi aggancio a questa cosa che ha detto Smith, perché c'è un altro aspetto importante che c'era anche in Turner, cioè questa corporeità, fisicità, c'è molto anche qui, la persona che parla e sputa, ci sono questi, anche i corpi, vi ricordate Turner che era un essere abbastanza disgustoso, sì, sì, deforme, sì. Qui ci sono personaggi analoghi,
dentature brutte,
anzi addirittura ci sono nei momenti tocca all'ombrosiano, perché ci sono dei personaggi mostruosi sia fuori che dentro, alcuni, sì. C'è un casting eccezionale, perché vabbè, i personaggi principali sono interpretati da attori che a noi magari dicono poco, perché dici quello l'ho visto su Harry Potter, quello l'ho visto di là, ma molti sono attori anche teatrali, sì, inglesi, insomma sono attori che ci sanno, ci hanno il manico.
È molto teatrale come film, come respiro.
Ma insomma anche il casting delle comparse, cioè le facce, sono, sì, le facce che ti aspetti da quel periodo storico, insomma, sì, è, sì, eccezionale. La fotografia, come dicevi tu, su Turner c'era il lavoro su colori e luci che era legato al dipinto, eccetera.
Quindi, scusa, ho capito
qui
che è un
po'
film
più sotto
corale.
Traccia. Beh, assolutamente corale, sì. Sì.
Però avete detto che il 90% del film non è azione, diciamo, sono dialoghi,
no,
eccetera.
Sì.
Sono anche luoghi chiusi oppure c'è
sono anche luoghi, principalmente luoghi chiusi.
Luoghi chiusi e luoghi aperti.
Quindi è un film di dialoghi, diciamo.
Molto di
dialoghi. Nonostante questo
molto
è un film che funziona bene.
Funziona benissimo.
Sì, sì, i concetti sono importanti perché sono concetti, come dire, universali, no?
Certo.
Si parla di cose, cioè i formisti inglesi 1820, perché siamo è ambientato lì, dopo Waterloo,
sì,
insomma.
Sì,
siamo in quel
siamo
momento
nel 19,
storico.
Waterloo è nel 1915, inizia Waterloo con un superstite della battaglia di Waterloo che torna in questo paese e tra l'altro
a piedi, tra l'altro.
Ecco, no, parto da questo per dire qual è il vero valore del film, perché al di là del valore di testimonianza storica, il film è di un'attualità sconvolgente,
sì, sì.
E questa è la cosa che veramente colpisce,
sì.
Partiamo con un soldato in evidente come si chiama
post-traumatic
stress disorder, no? Cioè è veramente lui che viene che subisce questa cosa, ma poi il punto è che lui usa questo espediente oltre che per ricordare un evento che è stato abbastanza messo in secondo piano, ho letto, in Inghilterra, perché la stessa targa commemorativa l'hanno cambiata di recente, ho letto da qualche parte, insomma era molto più sottotono.
Pederlo, diciamo, nasce la polizia dopo Pederlo, eh? Prima non esisteva
infatti lì, esatto, c'erano degli eserciti, diverse forme di,
e quindi si capisce come la polizia non è nata per reprimere i crimini e i furti che vi
terrorizzano
la casa,
voi che votate Salvini,
esatto, ma è nata per reprimere il popolo,
il pensiero, e questo è il punto del film, perché le dinamiche che poi in questi giorni in cui è rivenuto fuori a grande sorpresa che
sembra,
Black Bloc di Genova,
sono allibito,
sembra un film scritto ieri pomeriggio, esatto. e tante parti sembra il G8 di Genova, così come l'abbiamo visto,
cioè, ci
e
sono,
così come abbiamo conosciuto, insomma.
Ci sono i Black Bloc che,
esatto,
si infiltrano,
esatto.
Ci sono i poliziotti fomentati da qualcuno che li carica e gli dà la mania la carne cruda per andare a bastone alla gente, ci sono le persone che manifestano pacificamente e vengono e sono i veri capri espiatori,
esatto.
Ci sono c'è il popolo menefreghista, cioè quelli del popolo che sono nella merda come quelli che manifestano,
esatto.
Ma dicono a quelli che manifestano tornate a casa sgualdrine, vergognatevi, andate a lavorare, cioè
c'è il popolo e c'è l'elite
e c'è anche e poi ci sono le classi dirigenti lontane dal,
sì,
popolo, perché c'è un Giorgio IV, cioè un futuro Giorgio IV che è Cicisbeo proprio,
sì,
cioè era il figlio del re folle che poi in quel momento era reggente, che sta lì e non sa neanche quel che succede, sta con la sua concubina a bere e a scopare.
Il bellissimo contrasto tra il bellissimo contrasto tra la tavola apparecchiata dei lord e la miseria nella quale vive il popolo di Manchester, il popolo, diciamo, del nord dell'Inghilterra di quella fase storica è clamorosa e imbarazzante, insomma.
Esattamente.
Famiglie intere che mangiano con una patata e preferiscono tirare quella patata contro il re piuttosto mangiare.
Che sì. Poi anche questo, a un certo punto uno tira una patata contro il segretario di Stato che passa con il carretto e chiaramente viene montata la cosa come aggressione, cioè è un ritratto del
di quello
che
vediamo
cannone. Adesso
colpo
di cannone
di quello che succede
le
sempre,
fake news,
diciamo
c'è
la verità,
tutto,
no?
C'è tutto.
No, ogni epoca c'ha le stesse cose.
È un film veramente bello e sorprendente che consiglio a tutti di vedere, superare questa cosa che io per primo ho, cioè questo timore nei confronti del film storico in costume. È lungo perché segue e appassiona se si riesce a vedere questa sottotraccia importante.
È un film fatto bene nei dettagli, nelle piccole cose, nei dettagli. Ecco, dalla banale dentatura dei poveri al cibo, all'abbigliamento, alla quotidianità. Le due ore e mezzo passano in maniera molto 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 leggera. E le tematiche sono belle perché sono attuali, sono valide, sono concetti universali che vanno bene sempre. Quindi io anzi consiglierei tutti i professori all'ascolto di portare
i professoroni
all'ascolto,
no, i professori illuminati come il nostro professore,
esatto, di portare i loro studenti a vedere questo film, facendogli passare il concetto che la storia si ripete tante volte, tante volte è uguale.
E alla fine un'altra cosa che mi è piaciuta, la conclusione è c'è un funerale di uno di questi morti e non ci sono dei didascalie finali. Di solito il film storico c'è sempre una cosa che ti spiega, qui non ti spiegano niente, ti ha già spiegato tutto col suo racconto.
Inizia e finisce con
c'è una logica, c'è una circolarità, ma non lo diciamo. Caro direttore, stai facendo un fuori onda, ma ti esorto, visto che qui lampeggia tutto e sta per scoppiare.
Non è fuori onda.
Stai facendo un in onda. Manda la canzone così poi facciamo anche il fuori.
Allora, quanti secondi ci sono?
7.
Allora, dato che il bel Peter Lowe, perché l'avete commentato tutti e tre bene, quindi evidentemente merita, di Mike Lee, non contiene canzoni da Bar Traumfabrico, soprattutto canzoni da venerdì sera, io sto riprendendo
mi sto documentando,
vado a vedere cosa ti... però c'è un primo brano di questa soundtrack che si chiama Aftermath e allora ne abbiamo approfittato per regalarvi una canzone adatta al vostro venerdì sera firmata dai Caravan Palace.
E il Bar Traumfabrik torna per dirvi che al postmodernissimo e nelle multisale della grande città perugina
potete trovare il nuovo film di Valerio Mieli, esattamente Ricordi, con tanto di punti interrogativi.
Però il postmodernissimo è una multisala.
Beh, più o meno.
Diciamo i multiplex, dai.
Ecco.
Diciamo nelle une e nelle
noi
altre.
Noi diciamo multisala perché in effetti quando abbiamo cominciato i multisala erano quelli. Poi è arrivato il postmodern a sparigliare.
Ha cambiato le carte in tavola.
Un multisala vestito da cinemino del centro. Bella, bella provata. Comunque, Ricordi col punto interrogativo
finale.
Io
lo scriverei proprio su qualche parte del sito internet del postmodern, questa tua definizione, perché la trovo nobilitante.
Certo, travestito dal cinemino del centro.
Nobilitante. Beh, se sarà contento Covez.
No, sarà contento Covez.
Ma senza popcorn.
Ma senza popcorn.
Andiamo a parlare dei Ricordi.
Ricordi, che ho visto solo io, temo.
Te ricordi?
Presenti, ricordi. Sì. Allora, vi dico semplicemente, questo film io lo vidi a Venezia con Simone Rossi. Venezia 75, a settembre. È un film che era nelle giornate degli autori, peraltro ha vinto il premio del pubblico nelle giornate degli autori. C'è Luca Marinelli, sempre apprezzato, e Linda Cariddi, che onestamente non conoscevo.
È brava?
È brava? Me lo stai chiedendo o lo stai dicendo? A me il film è piaciuto. No, devo dire questa
lei
cosa.
Lei è brava?
Lei secondo me, cioè non è un, una cosa, non è, il film in realtà, la performance degli attori secondo me non è la cosa più importante del film.
Okay.
Ora, la cosa bella, vabbè, prima vi dico di che parla, e poi vi dico quel che penso. Cioè, il film racconta una storia di due persone, delle quali mi pare non venga mai detto il nome nel corso del film, notavamo questo fatto, cioè perché alla fine può essere una storia di coppia, di qualunque. Lui è un docente universitario di storia romana, lei è un insegnante di liceo. Si incontrano a una festa. Lui è un tipo assolutamente depresso, tormentato, che vive nel passato, vive per l'appunto di ricordi. Lei è allegra, ottimista, comprensiva, accogliente e vive nel presente. Praticamente l'equivalente della mia storia d'amore, però al contrario. Ciao amore, se mi stai ascoltando. Si incontrano ad una festa e lui subito appare per quello che è, non se ne vergogna, ma lei è molto, come ho detto, accogliente e tranquilla. Nasce una storia d'amore come tante altre, e piano piano, come in tante altre storie d'amore,
mi sta proprio avvincendo.
Ci sono fratture, incrinature, il suo pessimismo incrina il rapporto. Però qual è la particolarità della storia, di questa storia, che vi sarà sembrata che palle? No,
no, no, assolutamente.
Allora, io innanzitutto metto subito le mani avanti. I miei amici che capiscono di cinema ne hanno parlato. Simone Rossi era con me, no, e mi ha detto.
Quelli che capiscono di cinema.
Vabbè,
parla di quelli che
Simone Rossi era con me e ha detto che era un brutto film, cioè che non gli è piaciuto.
Ah, scusa,
però ho saputo. Salutiamo
chi interagisce con noi direttamente da casa, dicendo ciao, ciao, anche noi siamo qui.
Ciao, ciao. Ho saputo però che anche un altro che capisce di cinema, che peraltro anche è un po' in conflitto di interessi, perché con questo film ha degli interessi economici, ma non stiamo a dire i dettagli, ne ha parlato male. Sono abbastanza lieto, io quindi davo per scontato, ok, va bene, magari non ci arrivo io ne sono uscito contento da quel film. Poi a Venezia, in mezzo a tanta roba bella.
Probabilmente perché tu sei un uomo tenero, un animo
sensibile. No, non c'è molto di tenero. A me è piaciuto la forma narrativa di questo film. Il punto è che alcuni detrattori dicono, io non dico questo, non ho visto il precedente, 10 inverni. Era un film in cui si raccontava sempre una storia d'amore. Abbiamo un regista che ha fatto due film a 7 anni di distanza l'uno dall'altro. Raccontano tutte e due storie di coppia, e tutte e due con una struttura narrativa non ordinaria. Il precedente si chiamava 10 inverni e raccontava la storia di questa coppia attraverso 10 inverni, cioè ti faceva vedere quello che succedeva durante l'inverno per 10 anni, elidendo tutto quello che c'era nel mezzo e lasciandotelo intuire. Questo film racconta il tutto attraverso i ricordi, cioè il racconto va per tutti per salti temporali, per frammenti di memorie, principalmente di lui, ma c'ha anche la forma dei ricordi, cioè ci sono delle cose che magari uno si ricorda in un certo modo ma non sono in quel modo, poi si ricorda, cambia un dettaglio, versioni un po' diverse della stessa cosa, percezioni un po' oniriche, due persone che hanno una memoria leggermente diversa dello stesso.
Beh, questa è una cosa molto bella, molto
io
bella.
L'ho trovata molto riuscita, altri dicono di no, però sono contento di aver letto un paio di recensioni almeno di persone che stimo, che ne dicevano bene. Ora, che dire?
Però guarda, l'idea è già bella di per sé comunque, no? Cioè, il fatto che viene raccontata la stessa storia vista da due punti di vista diversi con leggere sfumature, no? I ricordi, i racconti che non sono uguali, le percezioni dell'uno e dell'altro o l'altra sono inevitabilmente diversi rispetto agli oggetti, rispetto ai momenti, rispetto alle cose. E questa è già un'idea molto bella, cosa che di solito non viene messa.
Ma anche gli stessi ricordi di una stessa persona, esatto, no? Esatto. Tu stesso pensi una cosa, te la ricordi esattamente in quel modo, poi magari ti accorgi che quell'immagine a fuoco che c'hai, no, questa cosa era completamente diversa.
Sì, sì, sì.
Ma bello, diciamo, è un film che sicuramente al pubblico piacerà. Io alla fine non mi ritengo poi superiore al pubblico medio, infatti mi è piaciuto. Penso che piacerà perché c'ha un'universalità, perché questa storia la potremmo aver vissuta tutti. Cioè, in questa storia d'amore vediamo cose che gente che ha più o meno la nostra età, comunque qualche storiella quella ce l'ha avuta, si rivive delle cose, può rivedere delle cose, quindi parla un po' a tutti. Comunque, tant'è che ha vinto un premio del pubblico, un film che al pubblico secondo me piace.
Siamo tutti più giovani di te, non volevo dirti questo.
Tu forse sei l'unico che è più
sono
vecchio.
Più giovane,
no? Ma pochi mesi
però dopo controlliamo. Comunque no, invece dal punto di vista cinematografico, cosa di buono secondo me questo film, al di là del sempre buono Marinelli, che comunque fa il suo lavoro.
Posso dire una cosa su
sì,
Marinelli?
Certo.
Che sto per postare un video messaggio che Marinelli ha fatto verso tutto il popolo di Perugia affinché andasse a vedere il film al Postmodernissimo, quindi insomma è sempre una cosa simpatica. Quando
è un po' scazzato in quel video, cioè sembra che l'ha preso mentre stava andando, però ci guarda
però ecco,
al certo,
al certo. E dice letteralmente: andate in quel multisala travestito da cinemino di provincia dove non ci sono anche i popcorn a vedere il mio film.
Esatto.
Il mio
perché film. È una definizione che un po'
sì,
veramente
prende.
Sì.
Allora dicevo, cinematograficamente secondo me questa alchimia, questa cosa funziona. Cioè di tanti film diciamo sì è un'idea però è sbilanciata, non funziona il meccanismo. Qui secondo me funziona alla perfezione, forse anche proprio, cioè tutto quanto è credibile, forse proprio per quel che ho detto prima, perché è una cosa abbastanza universale, abbastanza comune. Un'altra cosa è che il montaggio e la fotografia sono parti integranti di questo meccanismo, nel senso che questa forma del ricordo è ovviamente aiutata moltissimo sia da una fotografia che a seconda di quello che racconta cambia tonalità, cambia opacità, cambia sfumature eccetera, che da un montaggio che a seconda questa cosa. Quindi secondo me questa cosa va. E poi la forma, anche se il film è estremamente realistico, la forma proprio per questa cosa del ricordo onirica eccetera è un po' sul surreale, tant'è che qualcuno ha parlato di un legame con il film di Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ho letto, che è un link che ci sta, ma è molto diverso perché lì c'era una parte fantastica, qui non c'è, c'è forse una forma che ricorda un po' il fantastico, ma in comune forse hanno l'onestà assoluta sulle forme dell'amore che sono così, diventano
anche
crudeli e drammatiche. Io è un film che vi dico, non mi ha cambiato la vita, però insomma, rispetto a tanta fuffa che si vede, è un film che consiglio di andare a vedere, quindi andatelo a vedere e diteci che ne pensate.
Noi invitiamo sempre quelli che ci ascoltano, quelli che ci scaricano, quelli che ci guardano nella diretta, noi salutiamo, di venire assolutamente, cioè di andare al cinema. Che sia un cinema di provincia vestito da multisala, che sia una multisala vestita da multisala, che sia un cinema di Terni, Foligno, Roma, Gualdo.
O come diceva il maestro Battiato, in un cinemino di periferia.
Andatevene tutti al cinema, ma letteralmente dovete farlo, perché andare al cinema è una cosa bella. A parte che dà lavoro a tanti, però dà respiro.
A chi dà lavoro?
Soprattutto lo dà a...
Il ragazzotto un po' calvo, chi
esatto.
Sarà?
Dà respiro alla vostra anima. Andatene tutti al cinema. Detto con 2 ore d'anticipo rispetto a quando finiremo questa sera.
Ricordi di Valerio Mieri al Postmondo.
Esatto. E invece di ricordi non abbiamo canzoni, ma ci sono un tuffo nei ricordi.
Un giusto? Tuffo nei ricordi, perché ogni tanto va celebrato il cinema italiano a 360 gradi. E allora ho detto, vogliamo iniziare questa cosa. Ora non so se la faremo ogni puntata, ma ogni tanto facciamola. Andiamo a pescare uno di quei brani.
Sicuramente quando non troviamo dei miei
mitici del cinema italiano. Cantate, indovinate da chi è? Chi è? Lei è Sofia. Sofia chi? Chi è?
Loren.
Oh boy went back to Napoli because he missed the scenery.
the native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong.
E in collegamento con noi dal postmodernissimo ci dovrebbe essere il nostro amico Simone Rossi. Ci sei, Simone?
Sì, ci sono.
Grande Simo, benvenuto. Allora, Simone tra poco presenterà il film Chaco che vi abbiamo menzionato prima. Con lui c'è il regista, anzi uno dei due registi, perché l'ha girato insieme alla moglie Fausta Quattrini. Diamo il benvenuto a Daniele in Calcaterra. Benvenuto Daniele, grazie per dedicarci questo momento.
Salve.
Ciao, benvenuto.
Ciao.
Allora,
ciao.
Il film, introduco brevissimamente, spero che lo andiate a vedere, è un film che racconta una storia personale di Daniele, ma che poi diventa tutt'altro che personale, perché si parla di un appezzamento di terreno nel cuore del Paraguay, un appezzamento di 5.000 ettari, quindi che peraltro sono, a me sembra un'enormità, ma
mezzo Paraguay.
Sì, ma no, per niente, rispetto a quello che c'è intorno, scherzi, è un francobollo. Lui l'ha ereditato dal padre e lo vorrebbe restituire ai nativi, che sono un gruppo etnico che si chiamano i Guarani Nyandevas, ma vari problemi burocratici sui quali non mi soffermo, che fanno poi che sono poi comodi per interessi dei latifondisti circostanti dei multinazionali, uno stato che c'è un po' poco dietro, insomma, lo rendono una cosa piuttosto complicata. Peraltro è il secondo film che Daniele fa sull'argomento, il precedente si chiamava L'Impenetrable. A questo punto, senza che io chiacchieri a sproposito ancora troppo, chiedo a Daniele di introdurci un minimo la cosa, come è nata, e di sopperire laddove io abbia detto delle sciocchezze o delle approssimazioni.
No, sciocchezze nessuna. L'idea è nata con le penetrabili, cioè ormai sono passati 10 anni, da 10 anni che mi occupo di proteggere 5.000 ettari, che è giusto come dici tu, è un francobollo davanti alla quantità di proprietà che ha il mio vicino, però 5.000 ettari sono sempre la metà della superficie della città di Parigi, e il bosco è vergine ancora, in piedi. L'idea, come hai detto benissimo, era riuscire a restituirlo ai Guarani Nyandevas, però è stata una una cosa molto difficile, perché anche se all'inizio con le penetrali riesco a creare una riserva, oggigiorno questa riserva è in pericolo di scomparsa, cioè gli interessi economici e gli interessi politici che ci sono dietro fanno sì che la cosa è diventata difficilissima. Cioè, da una parte i nostri proprietari non hanno nessuna intenzione di avere una riserva in mezzo alla loro grande deforestazione, e ancora meno avere dei nativi dentro. Questo è il principale problema. In uno Stato che nella zona del Chaco, che è la seconda foresta più importante dopo l'Amazzonia in Sud America, dove lo Stato non esiste, lo Stato semplicemente tu ti compri, si compra e si vende tutto, ti compri un giudice, ti vendi un testimone, tutto così. Il Chaco racconta soprattutto le difficoltà che mi sono trovato davanti con questi grossi interessi economici e anche politici, perché il governo attuale in Paraguay è di estrema destra e l'unica cosa che gli interessa è incassare, cioè certo, produrre soia transgenica e carne da esportazione.
Peraltro questi terreni rendono tantissimo, cioè questo appezzamento che rispetto al resto è piccolissimo, nel film ci spieghi che potrebbe rendere qualcosa come 10 milioni di dollari l'anno, insomma, quindi è una roba che neanche
se si dedicasse alla soia transgenica.
Se si dedicasse, sì, ovviamente. Abbiamo qui diretto, vuoi farti una domanda?
Volevo farti una domanda particolare, Daniele, che esula un pochino dal tuo lavoro documentaristico, e in realtà ti volevo chiedere, io sono uno di quelli che ha trovato e scoperto l'amore per gli alberi, in senso stretto, proprio la... quella...
Daniele, stai parlando con un latifondista, sia chiaro.
Ecco, esatto. No, a parte gli scherzi, e in realtà volevo chiederti, per arrivare a fare un film su una cosa così personale, sicuramente ti sei posto anche... Quanti possono capire, al di là dei ragionamenti sull'ambiente, il pianeta, quanto insomma l'utilità degli alberi è mi pare ovvia, quale può essere veramente il rapporto con gli alberi e quindi quanto soffrire per il loro morire così, appunto, per interessi economici?
Posso agganciarmi, aggiungere una postilla a quello che ha detto Michele, perché circa il film a un certo punto tu fai, cioè qualcuno menziona una circolarità, un collegamento tra, cioè parla della foresta come un unicum animale, vegetale, e che comunque ha legami con quello che gli umani ci fanno intorno, insomma, quindi in questo discorso ci sta, e mi chiedevo com'è possibile che qualcuno che sfrutta dei terreni in questo modo ignori che di fatto, al di là di fare il suo interesse economico, sta di fatto distruggendo il pianeta in cui vive, in cui verranno i propri figli, e è come se stesse buttando giù la propria casa per ardere il caminetto, insomma.
Sì, il problema è che gli interessi economici sono così potenti, forti, perché lì stiamo parlando di Monsanto, cioè quando tu sai che il nostro pianeta, in fondo, la produzione agricola, agroindustriale, è in mano al massimo di 200 multinazionali, siamo a posto, loro fra di loro si mettono d'accordo e tu ne soffri le conseguenze. Cioè, evidentemente quando io questi 10 anni, io quando sono sbarcato la prima volta nel Chaco, ti direi che ho avuto quasi paura, perché è una foresta molto particolare, molto difficile per penetrarci, ma anche difficile a starci, perché temperature elevatissime, siccità. Però con il tempo ho cominciato ad amare questo bosco e rendermi conto quanto è fondamentale nella nostra sussistenza l'albero, che non solamente protegge, ci dà l'ossigeno, ma ci dà anche la vita. Cioè, evidentemente sono cose che questi signori grandi proprietari se ne fregano, perché loro quello che mettono su sono sistemi molto, molto sofisticati, perché il mio vicino non è uno che produce in una forma leggera, lui produce in una forma molto pesante, sia carne, a 500.000 vacche, 500.000, e produce soia, è il principale produttore esportatore di soia del Paraguay, e il Paraguay è il quarto produttore di soia del mondo, non è uno scherzo, e il signore in più è proprietario di 2 milioni di ettari, cioè 2 milioni di ettari vuol dire la metà della superficie della Svizzera. Puoi immaginarti, questo signore fa quello che vuole, certo. gli interessa solo fare i suoi comodi economici.
E ha il coraggio di dire che questo è per sfamare la popolazione mondiale che sta crescendo, insomma, che c'è, sì, bisogno.
È il gran discorso che fanno tutti questi grandi produttori di agroindustriali, dicendo noi facciamo per sfamare e in più dobbiamo farlo con prezzi sempre più competitivi e sempre produrre più quantità.
Certo.
Quantità di che? Quello è il problema.
Simone Rossi, visto che noi siamo stati presi più dall'argomento, non so se tu gli vuoi fare una domanda più legata al filmico oppure prosegui
Devo fargli la per forza di natura tecnica, perché voi sui contenuti avete parlato abbondantemente.
Esatto.
Dico soltanto che nel caso di Daniele, forse il suo destino era un po' inscritto anche nel cognome, questo doveva un po' aspettare, a che fare con la terra in qualche modo. No, volevo chiedere invece tecnicamente quanto tempo ci è voluto per fare il film. È un film che si è scritto, credo, mentre si svolgevano gli eventi. E poi una cosa, perché tu in molti momenti del film dici ho timore, ho paura, sono spaventato, però ti volevo chiedere se al di fuori di quello che vediamo ci sono stati dei momenti di tensione veri in cui hai temuto veramente.
Allora, il film è stato girato su un periodo abbastanza lungo, su 3 anni, dal 2013, 2014, 2015, su un lungo periodo anche di riprese, sono almeno più di 20 settimane di riprese, e è un lungo periodo di montaggio. Sulla questione della paura, non è una paura verso la paura di essere fatto fuori, la paura è essere responsabile della morte di un gruppo di indiani che, se prendono possesso della riserva che si chiama Arcadia, prendono possesso di quel posto, i vicini sono tutti armati, e non vedendoli di buon occhio. Il rischio era quello per me, il rischio di essere consapevole che dare la terra, fare entrare loro in quel posto, mettevo in pericolo delle vite, quella è la mia paura.
Anche perché abbiamo visto che insomma non valgono tanto le vite laggiù.
No, in quel paese, come moltissimi paesi del mondo, quello che vale più di tutto, più delle vite umane, è la proprietà privata. Perché siamo sempre dietro questo sistema di proprietà privata e le vite lo contano.
Assolutamente. Simone, non so se gli vuoi chiedere un'altra cosa velocemente, io ho solo una domanda conclusiva che terrei alla fine, perché è una curiosità mia, se tu hai qualcosa.
Io gli domanderò molte cose qui al cinema, quindi vai pure con la tua.
Ok, no, io la mia unica curiosità è, allora, innanzitutto, se ci sono, rispetto a quello che vediamo nel film, degli aggiornamenti, cioè se la cosa è andata avanti, in che modo, se c'è qualche novità, se qualche sviluppo su questa faccenda. E conseguentemente, siccome tu parli a un certo punto di una lotta donchisciottesca, perché in parte insomma si può dire che lo è, contro queste forze enormi, visto che in questi giorni poi si parla di argomenti legati al clima e all'ambiente per varie ragioni, ti chiedo, secondo te, anche qual è una prospettiva futura per la lotta per il pianeta, e se c'è possibilità veramente di riuscire a scalfire questi mulini a vento giganteschi che sono le multinazionali, i gruppi di interesse, le lobby e via dicendo, insomma.
Ti rispondo subito sull'ultima domanda. Ci siamo resi conto che durante questi ultimi, diciamo, decenni che siamo preoccupati sulla questione del CO2, dell'ambiente, abbiamo visto che i risultati sono stati molto scarsi, e ci rimane l'unica cosa che è interessante, che è uscita in questi ultimi periodi, sono i bambini. Cioè, quando io vedo che sono i bambini che stanno adesso chiedendo delle soluzioni coerenti, Allora, se non passa con loro,
vero,
siamo fritti veramente, perché tutti noi adulti non siamo riusciti a fare un corno su questo.
Hai ragione.
E vedo che i bambini hanno il coraggio e la forza di stare portandoci in faccia il problema, perché io ho un bambino anche di 8 anni e mi rendo conto che mio figlio e anche gli amici di mio figlio sono molto preoccupati del loro futuro. Dall'altra parte, per aggiornarti la situazione, io sto aspettando sempre una legge che protegga sia la riserva e sia gli indiani che devono starci dentro. Questa legge non verrà fuori, però mi sono appioppato da qualche settimana un processo giudiziario, cioè mi porteranno in giustizia dicendo che io ho creato una riserva su un titolo, con un titolo che non avevo diritto di farlo. Cioè, ecco, evidentemente quando tocchi gli interessi multinazionali, quando tocchi gli interessi politici, la risposta è la giustizia che ti sbatte addosso un processo. Io sono probabilmente, sto cercando di ritardare le cose perché l'hanno fatto già con l'hanno preparato già male, però sicuramente nel corso dell'anno, più verso fine anno, dovrò confrontarmi a un processo giudiziario.
E noi, Daniele, ti auguriamo il meglio, speriamo tanto che continuerai a raccontarci queste cose, speriamo che ci sarà una testimonianza più positiva in futuro, ma nel frattempo ti ringraziamo perché veramente appare eroica la cosa che state facendo laggiù e è bello che ce la racconti e come hai detto tu, la speranza, ecco, è che qualcuno delle generazioni future riesca a fare qualcosa in questo senso e cambi qualche cosa per il mondo. Grazie infinite, buona serata, buona presentazione, buona proiezione. Grazie ancora.
Grazie anche a voi. Ciao, ciao.
Ciao. E allora, in questo film bello che vi consiglio di andare a vedere, è importante, a un certo punto, mentre stanno ascoltando la radio parlando, si sente in sottofondo una canzone in una versione reggaeton inquietante, però se tu ascolti bene, in sottofondo senti che è un pezzo che andava fortissimo in Europa una ventina d'anni fa. Lo riconosci? Allora, noi l'abbiamo messo e lo mettiamo adesso, sentite un po'.
Hi, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
Staffel von Bad Traumfabrik.
E rientriamo con il cinema di oggi 8, cioè i film in uscita la prossima settimana, dal 25 marzo al
non so, in poi,
al 25 marzo, al primo aprile, diciamo,
ai primi di aprile.
Cioè, primi di aprile. Iniziamo con lunedì 25, Gauguin a Tahiti, il paradiso perduto.
Guarda, questo se vuoi puoi saltarlo.
Perché?
Perché ne parlo dopo io.
Ah benissimo, lo
quindi
saltiamo.
Puoi lasciare.
Guarda, lo salto volentieri perché...
Uscirà il Sant'Angelo.
Uscirà il Sant'Angelo, bravissimo. Martedì 26 in realtà esce, non si sa dove, però a Perugia, Arberia di Francesca Olivieri con Caterina Misasi. Il film indaga i legami forti di identità culturale della comunità arberesci, gli albanesi d'Italia, che ancora sopravvivono in alcuni piccoli borghi di Calabria e Basilicata. Attraverso gli occhi della protagonista Aida, il film affronta il tema della riscoperta delle proprie origini e soprattutto la ricucitura degli strappi con esse i suoi stringenti vincoli. È un film che secondo me è molto 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 interessante, insomma.
Giovedì 28, non si sa bene in quale film, in quale cinema della città di Perugia lo potete trovare, però uscirà Border, creature di confine di Ali Abbasi con Eva Melander, Eero Milanoff e soprattutto il nostro attore preferito Jorgen Thorsson.
Che lui era Thorsson.
Thorsson, perché suo babbo era Thor e lui è
e lui era Thorsson,
che dire. Impiegata alla
Smith che conosce la cultura nordica.
Attenzione. Impiegata alla dogana, Tina ha un naso eccezionale, e ci credo, cioè, ma questa è importante. Infallibile per
focagna.
Infallibile per fiutare sostanze e sentimenti illeciti. Viaggiatore dopo viaggiatore avverte la loro paura, la vergogna, la colpa e non sbaglia mai. Un giorno attraversa la frontiera Vor, che sfugge al suo fiuto ed esercita su di lei un'attrazione che non riesce a comprendere. Attenzione!
Noi l'abbiamo mandata a incasciare in perfetto stile Bertrand Fabric, ma anche questo... soprattutto per colpa mia, ma questo premio ha vinto, questo film ha vinto il premio Un Certain Regard a Cannes dell'anno scorso, regista...
Ali Abbasi, io cioè, mi suono,
No, in realtà fa pensare a Yam Abbas, regista, comunque è un...
Ha fatto qualcos'altro che adesso cercherò.
Io ho cercato, non ho trovato nulla, però... soltanto che ha vinto questo premio. L'abbiamo menzionato a Bertrand Fabric, anche a me sembrava. L'abbiamo menzionato nella puntata di Cannes.
Si capisce che questo è un film interessante, perché l'idea è molto interessante, ma soprattutto c'è Jorgen Thorsson, che è un grande attore.
Perché lui è di origine iraniana, ma vive in Svezia.
Ci piace molto.
C'è Thorsson.
C'è Thorsson.
Poi c'è Tutte le mie notti di Manfredi Lucibello con Barbara.
Scusa, è veneto.
È veneto. Thorsson. Di Marfani Lucibello con Barbara Bobulova e Alessio Boni, non sappiamo se uscirà e dove, a Perugia, in una cittadina di mare una ragazza fugge pensando di essere inseguita, l'accoglie nella propria villa una donna di nome Veronica, la casa però non è la sua e l'incontro non è stato casuale, un thriller psicologico che ruota intorno a segreti, bugie e paure e che ci porterà a conoscere le verità più nascoste delle due donne. Il film è un'opera prima di questo ragazzo, abbastanza ragazzo, insomma, comunque un trentenne, 30 qualcosa, e è stato prodotto dai Manetti Bros. Quindi
che interessante.
L'unica colpa primigenia di questo ragazzo è che prima di questo film ha fatto un documentario sul paese perduto con Galli della Loggia, quindi
No.
Possiamo eliminarlo.
È un peccato, No.
Non diciamo dove trasmetterlo per punizione.
No. Giovedì sappiamo dove uscirà uno dei film più attesi sicuramente di questo periodo, ovvero Dumbo di Tim Burton, che ha un cast di
tra l'altro
di
è il film preferito del Bertrand Fabric,
Eva Green, Colin
attenzione.
Farrell,
no, aspetta, dillo con calma, con
attenzione.
Chi?
Eva Green,
la frigna.
Diciamo le cose come stanno.
Al quadrato,
tu appena,
alla terza,
cioè, tu appena dici proprio prova
di secondo me anche alla quarta.
Eva Green, la frigna.
Sì. Colin Farrell, Danny
dillo
DeVito,
un'altra volta, scusa.
C'è anche Danny DeVito che compensa.
Però di dire un'altra volta la prima.
Eva Green.
La frigna, Ferretti.
Sì, è lei. E Michael Keaton. Allora, la storia è quella di Holt, che lo interpreta Colin Farrell, un tempo artista del circo che, dopo aver combattuto in guerra, torna a casa profondamente cambiato. Il proprietario del circo, tale Max Medici, ovvero Danny DeVito, lo ingaggia per prendersi cura di Jumbo, un cucciolo di elefante con due orecchie enormi che lo rendono lo zimbello dello staff del circo. Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo è in grado di volare, l'imprenditore dalla lingua biforcuta, Buey Van de Vere, che è tipo un parente di Bella Vista, penso. Sì, Bella Vita. E Michael Keaton e l'acrobata Colette Marchand,
interpretata peraltro da
Eva Green.
la frigna.
Faranno dell'elefantino indifeso una star, ripeto, da giovedì allo Zenith e anche in multisala, ma allo Zenith.
Prego, Just in Time, detto anche
Case.
Allora, non mi confondere. Già sta cosa mi pesa tanto.
È evidente la differenza.
Su via ragazzi.
Bentornato, presidente, di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, che tra l'altro conosco Giuseppe Stasi. Con Claudio Bisio, Sara Felderbaum.
Conosci tutti.
No, lo conosco. lui lo conosco veramente. Sara Felderbaum.
No, ma io dico sul serio, non è che ti prendi video. Conosci tanta gente.
Pietro Sermonti e Paolo Calabresi, probabilmente al Multisana. Sono passati 8 anni dalla sua elezione al Quirinale. Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janice e la piccola Guevara. Che c'è, meraviglioso. Peppino non ha dubbi, preferisce la montagna alla campagna elettorale. Janice invece, richiamata al Quirinale nel momento in cui il paese ha le prese con la formazione del nuovo governo, lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta, tornare alla politica per conquistare la donna che ama.
Se mi chiedete chi è Giancarlo Fontana, è quello di Metti la nonna in freezer.
Esatto, la coppia, Fontana e Stasi, sono quelli di Metti la nonna in freezer, esatto, con... Sì. Miriam Leone.
La frigna.
Esatto.
Nelle multisale potete trovare The Prodigy, il figlio del male, di Nicholas McCarthy con Taylor Schilling, Jackson Robert Scott e, attenzione, un grande cameo di Jorgen Thorson.
Tra l'altro è morto da poco quello di Prodigy, quindi c'è anche un omaggio.
Bertolucci.
Il piccolo Miles manifesta atteggiamenti che preoccupano e spaventano la madre. La donna, infatti, pensa che qualcosa di soprannaturale stia prendendo il sopravvento sul suo bambino. Si chiama adolescenza, pubertà.
Si chiama la freccia.
Tutto questo per una pugnetta.
Dite alla madre che si chiama pubertà. Decidi quindi di farlo ipnotizzare. Meglio, sento, scoprendo così che un demone ha scelto il corpo di suo figlio per manifestarsi. E ci credo, direi pure. Coproduzione USA Hong Kong, diretta dal regista appunto di The Pact,
che non so cosa sia.
È il pacco.
E siamo poi a, esatto, The Pact. Una giusta causa di Mimi Leder, che è assonante con Gigi Reder, ma è un'altra cosa. Di Mimi Leder con Felicity Jones, Armie Hammer, quello di chiamami con il tuo nome, e Justin Theroux, comunque nomi importanti.
Altro cugino.
Parente Justin, ovviamente.
Siamo tanti,
Justin Theroux è quello.
Tra l'altro saluto il mio cugino presidente del Canada. Ciao Justin.
Ciao Justin.
Justin Theroux, tra l'altro, è anche calciatore e protagonista di video interessantissimi.
Biopic su Ruth Bader Ginsburg, una delle 9 donne che nel 1956 venne accettata al corso di legge all'Università di Harvard e che, nonostante il suo talento, venne rifiutata da tutti gli studi legali solo perché donna. Sostenuta dall'avvocato progressista Dorothy Kenyon, accetta un controverso caso di discriminazione di genere contro il parere di tutti. Ruth vince il processo che determina un precedente nella storia legale statunitense.
E siamo tutti molto contenti.
Vai HD.
Esce anche, ma non sappiamo dove, Like Me Back, che scritto insieme come si pronuncia?
Like Me Back.
Di Leonardo Guerra Seragnoli, con Angela Fontana, Denise Tantucci e Blue Yoshimi, quindi un tris di femmine. 3 ragazze visitano la Croazia in barca, accompagnate da uno skipper. Il principale oggetto della loro vacanza sono però i loro telefoni cellulari, attraverso i quali amplificano gioie e dolori. Carla perde il suo telefono in mare e l'inquietudine comincia a serpeggiare nel gruppo.
Mazza che trovatone.
Diciamo.
Fratelli nemici, Close Enemies, di David Oelofen con Matthias Schoenaerts e Reda Kateb. Manuel e Driss sono cresciuti come fratelli nella banlieue parigina, ma oggi tutto li oppone. Manuel gestisce traffici di droga, Driss è diventato un agente dell'antidroga. Basta che storia originale. All'ombra di un assassino che ha predato in strada tradendo i suoi compagni, Manuel è costretto a collaborare con Driss.
Però una parola su David Oelofen, perché il nome diceva qualcosa. Mi spiace che non ci sia qui Laszlo, ma
Matthias Schoenaerts è bravissimo.
Ma il regista, io sono andato a vedere, perché chiaramente per memoria, nomi e facce zero, il suo film precedente è Loin des Hommes, cioè Lontano, Far From Men, Lontano dagli uomini, che abbiamo visto a Venezia nel 2014 con Kovetz, se non erro, l'anno che facemmo Da Sera Leoni. Un film sorprendente, con un Viggo Mortensen in grande spolvero che faceva un insegnante pacifista nell'Algeria coloniale degli anni 50, un filmone, un western algerino negli anni 50 da recuperare.
Viggo Mortensen, com'era il titolo di questo film?
Luan des Hommes, Far From Man. Non so se è uscito, non credo sia uscito in Italia, almeno io non lo vidi al cinema.
Vi guardate che gioiellini che vi diamo noi del Tron Fabric. Non si sa, anzi uscirà nelle multisale invece Captive State di Rupert Wyatt con Vera Farmiga.
Tra l'altro anche lei possiamo dire la stessa
la cosa.
Esatto.
Machine Gun Kelly, Madeleine Brewer e John Goodman, film molto interessante, attenzione. Una storia distopica ambientata in una Chicago del futuro, 10 anni dopo l'inizio di un'occupazione aliena. Lionsgate, che distribuirà il film, parla di una concreta ambientazione sci-fi per la luce su un moderno stato di polizia, sulle minacce alle libertà civili e sul ruolo del dissenso all'interno di una società autoritaria. Non sapendo nulla, ho visto il trailer, è molto interessante. Soprattutto perché a un certo punto compare Jorgen Thorson.
Ecco, assolutamente. Allora, facciamo una piccola pausa, dopo che la canzone ve la dice HD che abbiamo troppa fretta. Oh,
hey, oh. Questa sera si fa la story. Oh, hey, oh. Ambulanza per chi è più fuori.
Tutto è possibile se il tempo è stabile. Oh, hey, oh. Yeah.
Fare successo, chiedimi come, gli selfie nel cesso, chiedimi come, vuoi farti il ritocco, chiedimi come, e a Rolex tarocco, chiedimi come, milioni di followers, chiedimi come, vuoi farla impazzire a letto, chiedimi come, vuoi essere eletto, vuoi prendere il volo, parlare spagnolo,
raccontami come,
vuoi vendere un rene,
chiedimi,
per farti allungare il pene,
chiedimi come,
vuoi essere in lista, vuoi farti una pista, saltare la fila imposta, chiedimi come,
scegliamo locali, internazionali, facciamo l'amore da Trieste agli Urali. Viva la fuga, siamo esterosessuali.
Oh, hey, oh. Questa sera si fa la story.
Oh, hey, oh.
Ambulanza per chi è più fuori.
Ma fuga la terra.
Che non c'è il vigile. Oh, hey, oh.
Sì, anche perché c'è del disabile.
Ba 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 ba.
iPhone a 2 euro, chiedimi come, chiamare la neuro, chiedimi come, 3000 messaggi, soltanto per oggi, ma quando li leggi, chiedimi come, 3 mesi di vita in ferie, guidando una fuoriserie, i cerchi nel cromo, profumo per uomo, che non deve chiedere mai, chiedimi come.
Noi siamo quelli che su Instagram postiamo il tempo della Caritas. Siamo alla canna del gasto, ma il fumo l'arrosto. Andiamo a cena da cracco con i buoni pasto. Yeah. E ci compriamo il Porsche di seconda mano. E ci montiamo l'impianto a Metano. Noi siamo quelli con le pezze al culo, ma ricamate a mano.
Und nach dem Song geht es weiter mit der Bartraumfabrik.
Allora, visto che non ve l'abbiamo annunciato, lo disannuncio, ovvero questo brano viene dalla colonna sonora originale di Scappo a casa, l'abbiamo citato prima, film Aldo Baglio, ovvero quello di Giovanni e Giacomo, cioè lui è l'Aldo.
È uno
di Giovanni e Giacomo. Loro sono gli Oblivion, un gruppo teatrale che ci piace, quindi abbiamo detto via, celebriamo ancora l'Italia e celebriamo con un pezzo pop quello che sta per accadere al vostro venerdì sera, ovvero un venerdì sera fantastico.
Tra l'altro gli Oblivion stanno portando in giro per l'Europa un bellissimo progetto di teatro e cinema con un grande attore che è Jorgen Thorson.
vedi, cominciano le sorprese di Lupus per Smith. Allora, una cosa seria, l'avevamo annunciata prima e io vi ci trasporto. Volevamo raccontarvi una breve serie che è appena sbarcata su Netflix, appena, per modo di dire, nel senso che è uscita a inizio marzo, però abbia lasciato il tempo a tutti noi di vederla. In realtà credo che l'abbia vista solo io, quindi va bene.
Ma ti vogliamo bene lo stesso.
Va bene. Stavo parlando di Afterlife.
Dici che si tratta e consigliacela.
Allora, la prima cosa è che se voi andate a cercarla su Google, esce che gli utenti Google per il 98% hanno detto che gli è piaciuta questa serie. E secondo me un motivo c'è e può essere anche verosimile. genere, sempre lì, indica umorismo nero. E direte, potrebbe essere interessante, ma se io vi dico che a dirigerla, a scriverla, ma soprattutto a recitarla, è Ricky Gervais, o Gervais.
Grande Ricky Gervais, un grandissimo comico.
Ecco, stiamo sicuramente cominciando a collocarla. Allora, chi è lui? Lui è innanzitutto uno stand-up comedian, no?
Come, eh sì, come uno si dei dice, più grandi.
Uno dei più scorretti. Grandi, esattamente, ovvero uno di quelli che non fa solo il comico per far ridere, ma lo fa con talmente tanto cinismo che di solito è una risata un pochino così agrodolce.
Uno che poi fonderà un partito, eccetera. No.
Uno che ha fatto anche roba bella pop, ovvero uscendo dai teatri, andando sul grande schermo, è tra i protagonisti di Una notte al museo, 2006. Addirittura lo stesso anno ha scritto una puntata di Simpson e ha fatto anche la guest star doppiando il proprio personaggio. Alla regia è esordito invece nel 2009 con Il primo dei bugiardi. Ti ricordi?
No.
E appunto, era una citazione al film. Altra serie dove ha recitato è The Office. E questa, questa invece forse un po' più li conoscono. Comunque...
posso dire un'altra cosa su Ricky Gervais? C'è in uno dei GTA, dei videogiochi della Rockstar, c'è un intero pezzone di stand-up di 10 minuti con Ricky Gervais fatto a personaggio 3D che fa morire da ridere, perché c'è un monologo suo vero. Tu entri dentro sto teatro e ti vedi lui nel gioco che recita.
Lui ha presentato i Golden Globe per quattro edizioni e ha vinto anche alcuni premi, 3 Golden Globe, appunto 2 Emmy, 7 BAFTA e 5 British Comedy Awards.
Poi dopo ha vinto 7 BAFTA, poi dopo ha detto BAFTA. Dai.
No, però in realtà adesso io ho spiegato un pochino il contesto, ma se vi leggo le due righe che presentano la serie, già può venirvi qualche dubbio, ovvero un giornalista cerca di superare la morte della moglie trasformandosi in un burbero nel tentativo di tenere lontane le persone che vogliono aiutarlo. Ovvero, è effettivamente questo il tema di questa miniserie, perché sono 6 episodi da 24 minuti, quindi ve la mangiate veramente in un attimo. Dove, come immaginerate, cinismo e malinconia sono proprio serviti a palate, ma devo dire, e anch'io, io mi ci sono avvicinato perché il buon Hans Delbrucht mi disse, anzi no, lo disse a Laszlo che diceva, ma cosa fa di buono Netflix per noi, per le nostre vite, per il cinema? Beh, ogni tanto fa cose belle, disse Hans Delbrucht, tipo Afterlife. E allora ho detto, beh, andiamola a vedere, e in effetti aveva ragione, perché questa serie che proprio gioca sull'equilibrio tra dolore, tra tristezza, tra malinconia e comicità e divertimento, perché tutto quanto si basa sul fatto che Tony, appunto il protagonista, era un personaggio molto divertente. Ci sono spessissimo delle riprese di lui che fa scherzi alla moglie. Scherzi terribili, cioè nel senso tipo che la moglie dorme e lui la sveglia con la tromba. Cioè
la sveglia e la tromba. Ah no! Scusa.
È vero,
un po' tipo nonno Fiorucci.
Esatto.
Guarda, esattamente quel tipo di.
Mi rispondete
niente, dai, parliamoci chiaro.
Però il fatto è che fondamentalmente lui comincia ad odiare tutto ciò che lo circonda. E io qua sto molto sereno, non sto spoilerando niente, perché questo è assolutamente già
stare
scritto.
Stare serenissimo, perché come vedi...
Sto sereno. Perché in realtà è proprio
questa cosa
della
diretta su Instagram ci sta sfuggendo di mano, ma non importa.
Dai, la chiudo, se no disturbo. Ciao a tutti quelli che ci stanno guardando.
È proprio questo che secondo me rende Afterlife un bel prodotto, che c'è molta verità anche nel come è stato affrontato da Gervais, nel senso che c'è sicuramente molto di lui e di questo conflitto, se vogliamo, di come possono essere viste e vissute tante cose rispetto al tempo, rispetto al momento, cioè quegli scherzi rivisti mesi dopo dove era appunto scomparsa la moglie, hanno tutto un altro sapore. E soprattutto questa depressione, lui ovviamente fin dalla prima puntata medita il suicidio, quindi c'ha questa propensione forte, e vedi nel giro di, ripeto, solo 6 puntate un cambiamento molto credibile verso una visione del mondo differente. Non dico di più ovviamente, perché vi ho detto non voglio spoilerarvi niente, ma vi assicuro che è molto interessante e che, vista nel suo complesso, quindi una volta terminata, si resta lì a dire, in effetti è riuscito a lasciare un qualcosa.
Ma è una miniserie autoconclusiva, non allora, c'è altro oltre questi
allora,
sei episodi.
In teoria io ho dato per scontato che fosse una miniserie, poi sono andato a vedere nel nostro Wikipedia, c'è scritto in corso, c'è scritto in corso, quindi io in realtà credo che sia
però
in corso
magari è
perché
andata
ancora,
bene,
tu perché dici... ancora è visibile lì, forse, perché sembra auto
però sì, si conclude
assolutamente, okay.
L'importante è quello, magari faranno altro, ma
l'abbiamo già detto così. Che la ricerca del film su Netflix è esso stesso il film su Netflix,
sì,
l'abbiamo già detto,
vero. Va bene, comunque ringraziamo HD che tra poco ci intratterrà nuovamente,
per fortuna che c'è HD, ragazzi.
Per fortuna che c'è HD,
ma sennò come
facevamo, per fortuna che HD c'è in sala,
certo,
c'è anche
che arriva Petula,
esatto, in sala c'è anche che è petulante poi. In sala c'è anche Escape Room e quindi noi da Escape Room prendiamo, perché poi ragazzi ci sono una quantità di pezzi che noi abbiamo messo in queste 142 puntate clamorosa, qua siamo un migliaio e oltre di pezzi, ma non ogni volta ci sorprendiamo, ma questa l'avevamo messa sicuro.
Aspetta, mi è arrivato un messaggio di Jorgen Thorson,
dai, dopo ci dici quel che dice. Intanto sentiamo un pezzo che incredibilmente non abbiamo mai messo, che è in Escape Room e come ci ha detto il nostro HD è Petula Clark con Downtown. Torniamo tra poco con musica in HD.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close.
Perfetta.
Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova.
Vai, cazzo.
You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights so much brighter.
Tutti
forget all your cares, so go downtown.
Vai,
where the lights are bright downtown, waiting for you tonight downtown. You're gonna be alright downtown, downtown, downtown.
Sono passati 20 secondi.
Zurück in studio mit Bar Traumfabrik.
Come sempre uno dei momenti più alti del Bar Traumfabrik. Voi penserete al professore? No, siamo più in alto del professore.
No, non lo dire.
Siamo con salutiamo. Siamo
con l'Aslo.
Siamo no, ma molto più in alto. No,
grazie l'Aslo.
L'Aslo in piedi è altissimo.
Siamo con il grande latifondista Air Director.
Azzoro.
Allora, visto che prima ho interrotto il buon Justin che voleva lanciarvi l'invito ad andare al cinematografo comunale Sant'Angelo a partire da lunedì, e in realtà solo per 3 giorni perché in sala starà fino al 27 marzo, a vedere un documentario firmato da Claudio Poli, un documentario abbastanza atteso perché sicuramente il personaggio merita. Il titolo è Gauguin a Tahiti, il paradiso perduto. Leggo per non sprecare il lavoro dei topini. Da Parigi al Perù, dove fu trasferito a poco più di un anno di vita dai genitori, dalla costa bretone e poi Marsiglia fino a Tahiti, la storia di Gauguin, che è anche la storia di un viaggio, anzi di una fuga, verso luoghi lontani dalla frenesia della società contemporanea e dalla pittura moderna. Infatti questo film evento, che tra l'altro vede la partecipazione straordinaria di Adriano Giannini, è dedicato all'artista che lasciò tutto per seguire la sua ispirazione primitiva e reinventare la pittura occidentale. Poi se Justin ha qualcosa da dire sull'ambito pittorico, noi siamo felicissimi perché sappiamo che Justin ha delle conoscenze, non le ha più, le ha cancellate.
Il fratello.
Comunque,
il fratello.
Gauguin,
time.
È riconoscibilissimo.
Perché lui ha tempo, capito?
È vero.
Va al cinema, e lui va alle mostre, e lui legge, no.
Se siete andati in qualche museo importante e avete trovato di fronte a voi un quadro di Gauguin, sicuramente l'avete riconosciuto. Il suo stile è riconoscibile, colori brillanti, vivi, poco aderenti al reale, e soprattutto quelle rilassanti, sensuali e affascinanti donne polinesiane, giusto Smith?
Giustissimo.
Oh. Gauguin scriveva: sono forte perché faccio ciò che sento dentro di me. E in realtà è molto vero, nel senso che lui rifuggì da tutto ciò che poteva essere un pochino uno dei motivi che spingeva gli artisti a fare quel che facevano, ovvero la popolarità, l'essere riconosciuti, l'essere pagati molto. Lui ha sempre fatto, se vogliamo, un po' il contrario, e adesso fa un po' sorridere il fatto che al Metropolitan di New York, alla National Gallery di Washington, giusto per citarne alcuni, ci sono i suoi capolavori, ma sono soprattutto sui libri di scuola. In realtà lui ha cercato di fare esattamente il percorso inverso, quindi se n'è andato, si è ritirato su queste isole a vivere quella vita appunto primitiva e a cercare quello stato d'animo sereno che però sicuramente nascondeva in profondità un'inquietudine, perché non si è mai riuscito a fermare. In questo film quindi si racconta quando dall'aprile del 91, in realtà da prima, però poi il viaggio inizia nel 1891, e Gauguin lasciò Marsiglia per andare appunto a Tahiti. E aveva 43 anni e da quel giorno fondamentalmente lui visse agli antipodi della civiltà alla ricerca dell'alba del tempo e dell'uomo. Ci restò per 12 anni fino alla morte e dipinse un sacco di bella roba, in effetti. Ci sono tante testimonianze e c'è anche una musica che accompagna questo documentario molto interessante, perché è Remo Anzovino ad averla composta, musicista di altissimo livello che, se non conoscete, vi consiglio di andare a scoprire.
Ma torniamo alla morte.
Torniamo più che alla morte al legame tra pittura e musica, perché in realtà era questo l'argomento, dato che il cinema c'entra e non c'entra. C'entra perché, va detto, andatevi a vedere al cinema per 3 giorni, lunedì, martedì e mercoledì, questo film, ma soprattutto perché la musica e la pittura si intersecano tantissimo, soprattutto tra 800 e 900. I pittori romantici cercarono per primi di ispirarsi a questa forza espressiva della musica, perché in realtà era svincolata dalla necessità di riprodurre oggetti reali. Questo, se ci pensate, è un pochino la differenza che all'epoca poteva sembrare più estrema. Poi ovviamente si arrivò agli impressionisti e a Debussy, perché proprio la musica di Claude Debussy fu
faceva i bussi
impressionista. Perché fondamentalmente no, perché il timbro dei suoi componimenti potevano assomigliare al tocco della pittura francese. Che ne pensa Justin?
Questo assolutamente sì.
Oh, vedi, qualcosa nella sua ignoranza però la ritrova.
È l'apice del romanticismo e al contempo l'inizio dell'impressionismo.
Esatto, vedi. Poi c'è anche un...
Ne ho visitato la tomba, tra l'altro.
Ah sì?
Posso dirlo.
Vedi? Nella nostra vita quotidiana, cioè, voi potete parlare di suoni chiari e suoni scuri, giusto? In musica si sente, ma in pittura si parla di tonalità, che sono musicali. Quindi c'è stata questa ricerca, e poi, primo fra tutti, Kandinsky. Dai, e anche Klee sono artisti che hanno veramente, pittori che hanno affrontato questo discorso, e tra i musicisti Schoenberg sicuramente è quello che ha più voluto guardare.
Comunque,
il rapporto con la pittura
è Klee.
Klee sarebbe Klee.
Paul Klee.
Vabbè, mo non me confondete, perché io non voglio,
no, perché
sembrare...
sta anglofonia
delicatissimo.
Comunque volevo soltanto dirvi
ma il tuo attore preferito chi è in questo caso? Jorge Thorson.
Volevo
dobbiamo stringere, sennò
c'ho l'ultima cosa, però voi mi interrompete con delle cose fastidiose.
Non è colpa tua, non è colpa tua.
Perché è Petula che prima vi ha un attimo.
Tu hai fatto del tuo meglio come sempre.
Allora, volevo dirvi, ci sono dei musicisti e degli album, dei loro lavori che sono assolutamente dedicati alla pittura o a pittori o artisti. Allora, 1971, David Bowie, andatevi a riascoltare il tributo acustico ad Andy Warhol, che è contenuto, fighissimo, duetto di chitarre in stile flamenco, all'interno dell'album Hunky Dory. Come si pronuncia this?
Hunky Dory.
Poi c'è il gruppo protopunk The Modern Lovers, che hanno dedicato un album, un brano a Pablo Picasso negli anni 70. Soprattutto al fatto che molte donne non resistevano al fascino di Picasso, hanno proprio voluto sottolineare questo. Guardo sempre Smith perché...
Dai, facile, non neanche, no?
Andiamo a
niente.
Avanti,
e
avanti.
Lui diceva...
Poi, velocemente, Sanremo 58, vinto da Nel Blu dipinto di blu, Domenico Modugno. Quel testo, scritto da Franco Migliacci, è ispirato alle Coq Rouge dans la Nuit. Che è?
Ah, il cazzo rosso, no, scusa, il gallo rosso.
Un celebre quadro di Marc Chagall. Don McLean, 71, dedica una canzone a Vincent Van Gogh, si intitola Vincent Starry Starry Night, andate ad ascoltare anche
bellissimo,
questo.
Starry, starry
poi,
night.
Veniamo più a noi, 2003, a Magritte, noi. Brano surrealista, scritto da John Cale.
Ma non grandissimo. Andiamo avanti, c'è di più.
Ultimo brano, è Most Kings. Kings, quella Z come si pronuncia? Perché questa tu Kings. La sai. Che è Jay-Z, anche lui c'ha la Z, giustamente.
Certo.
Rende omaggio a Jean-Michel Basquiat
E
a una delle sue più celebri opere, Most Kings.
Tutto questo per arrivare a lei.
Certo.
A lei.
Perché noi, quando ci dite che siamo cialtroni, che siamo proprio gente
di basso
livello, vogliamo...
Noi non possiamo che rispondervi niente.
Certo.
So perché questa non me la fa, non so che è successo.
Dopo la farai. Quindi abbiamo colto l'occasione per dirvi sì, è vero, noi siamo cialtroni, siamo di basso livello, ma ogni tanto qualche pezzo di quelli... magari già ce l'hai caricato, stavo vedendo i secondi, dico cavolo non c'è scritto, lo mettiamo. E quindi ultimo brano ufficiale di questa scaletta è lei, è Grazia di Michele, e queste sono le ragazze di Gauguin.
Capito?
Ballerine di Degas, bianche nuvole il vento non le scioglierà, le bambine di Renoir, fiori gialli a Montparnasse. Le ragazze di Gauguin, dentro gli occhi hanno il sole, lampi di uragani, e la notte le accenderà, fiamme di stelle nell'oscurità. Di più freddi angeli il sole non le scalderà, le modelle di Chanel prigioniere in un atelier, le ragazze nei metro hanno sguardi lontani e mani fragili, quale amore oscurità.
Bartraumfabrik, die sechste Staffel.
Questa canzone mi fa pensare tantissimo all'adolescenza, specialmente nel punto in cui dice quella cosa.
Donne atletiche, donne che si allenano, scagliando il feto nel cassonetto dell'amore.
Quella, è quella. Comunque è arrivato il momento della leggendaria, e lo introduco con un bel agenda cittadina, ma non anche, di la Slow Cover.
Saremo anche dei cialtroni, ma siamo dei cialtroni meravigliosi. Su un livello altissimo.
Gli amichetti del bar.
Vai, allora, questa agenda chi la fa? La fa
un... Tutti gli amichetti, quelli amichetti. un pochino equivoci.
Andiamo a parlare di grande cinema e soprattutto di grandi cinemi nella città.
Ma soprattutto l'agenda cittadina, io vorrei per una volta che la facesse il nostro miglior amico. Il nostro miglior amico che però
se vuoi,
non ce la fa.
Sì, abbiamo dei problemi tecnici.
Abbiamo dei problemi tecnici, no, ragazzi. Ah no, eccolo!
Sto cazzo!
Perché si confonde,
ci perdevamo un grande pezzo,
si confonde tra il Papa, perché c'ho anche
sto cazzo,
capito? Cioè, ci sono due diversi tenori.
Comincio io con il postmodernissimo. Postmodernissimo. Iniziamo subito con un eventone, eh?
Un cinema tradizionalmente trascurato dal Patron Fabrizio, sì, invece quest'oggi vogliamo rimediare un po'. Vogliamo farci
una multisala travestita da grande cinema del sé.
Da grande cinema cinemino del centro. Hai detto, una, e quella è l'esatta edizione.
Una multisala travestita da cinemino del centro.
Io ci farei le magliette per l'Aslo, per
cinemino del centro.
Comunque continua e credo che finisca il 25 marzo la rassegna dedicata alle Oscar Axe, con Holly Motors il 25 marzo alle ore 21. Continua invece la programmazione di quello che è il film della settimana, Peterlo, di cui abbiamo parlato ampiamente in puntata, fino al 27 marzo, sempre al Postmod. Io invece vi consiglio un'altra programmazione sempre del Postmod, molto interessante, lunedì, martedì e mercoledì, credo alle 21.30, ma vado a controllare. Esattamente alle 21.30 Alexander McQueen.
Il lunedì è il giorno più bello per
il
me.
Il lunedì è assolutamente il giorno più bello anche per me. Alexander McQueen, genio proletario che ha rivoluzionato la moda, e poi si è suicidato perché era giusto così.
Geniale!
È stato geniale.
Esatto. No, comunque vi consiglio veramente di andare a vedere questo documentario su questo grande stilista inglese. Fino al 27 marzo continua la programmazione di Ricordi.
Ricordi? Se hai capito.
Sono mezzo matto.
Di Valerio Mieli con Luca Marinelli e l'altra di cui non mi ricordo il nome, che però ha detto Lupus, che è molto brava.
Linda Caridi.
Linda Caridi. Fino al 27 marzo continua anche la programmazione del film di Maryam Benbarek.
Marinelli, che però ti dice:
io solo una cosa voglio sapere.
Ma che
cazzo. Sofia di Maryam Benbarek fino al 27 marzo. Invece fino al 24 e per l'orario pomeridiano, credo alle 5:30, ma vado a controllare, sì, alle 5 in realtà, la riprogrammazione di un film di 20 anni fa che è La gabbiana del gatto, capolavoro di animazione di Enzo Dalò, che viene riproposto dal Postmod. Questa sera
ci hanno fregato.
Questa sera c'era, come abbiamo sentito, ospite in trasmissione insieme a Simone Rossi, Daniele in Calcaterra che presentava il suo Ciaco, non so se andrà anche in programmazione, presumo di sì, credo di sì. Questa sera è al Postmod, è ancora, fate in tempo ad andare, e noi vi consigliamo di andare. Fino al 26 marzo continua il remake dello stesso regista del film originale, il remake americano, Gloria Bell di Sebastian Lelio, sempre al Postmod. 27 marzo, evento speciale.
Devi concentrarti di più.
Organizzato insieme a Onfalos, un film di Luca Pellegrini, Essere Divina. Io ho finito 27 Onfalos, l'arcipelago di Perugia,
il circolo Onfalos,
che non so quando è in programmazione, ma mercoledì 27 marzo, questo l'ho già detto, alle 21.30.
Tocca a capire chi è stato.
Io ho finito e lascio la parola allo Zenith.
Andiamo allo Zenith, un cinema del centro abbastanza, insomma, famoso
e non vestito da multisala, no.
Famoso e storico della città di Perugia. Al cinema Zenith potete trovare in questa settimana in programmazione il venerabile V, che starebbe per il venerabile Viratu. Ricordiamo il documentario di Barbet Schroeder, che va in Germania per chiudere la sua trilogia sul male, un'atroce storia di odio del nostro tempo, un documento doloroso e importante, così è scritto da qualcuno che sa, sulla sinossi.
Dei coglioni.
Il 26 marzo torna, a proposito di donne, la rassegna di films sulle, appunto, sulle donne, di cui è da sempre protagonista il grande cinema Zenith, e invece c'è Daniele Lucchetti con Momenti di trascurabile felicità, con Piff, Tony e Carpentieri Renato, protagonisti di questo films che trovate ancora al cinema Zenith.
Stasera Lucchetti gira una pubblicità!
Tocca a me. Poi finita il film potete andare a cena. Che
tocca a me.
Prego, andiamo.
Bravo!
Volevo chiudere con gli altri due grandi cinemi del centro storico, ovvero il Méliès per primo, che fino a domenica vi permette di andare ancora a vedere due film da Oscar. Uno l'ha preso, Green Book, l'altro Roma, non ha preso quello, però ne ha presi altri, per cui diciamo che entrambi li trovate fino a domenica in programmazione.
E questo è l'omaggio, secondo me, a quel cinema del Melò.
Entrambi Melò. Melò è anche Asterix e il segreto della, della posizione magica, pozione, scusate, che sarà in programmazione sabato e domenica pomeriggio, quindi domani e dopodomani. Poi cambia tutto, ovvero
una valenza che determina le sorti e il destino non solamente di quei protagonisti, ma di un'umanità coinvolta.
No, se la
però io guarda, volevo chiedere qualcosa di più sul Melò, però magari dopo.
Dopo sì, perché vi dico che lunedì, martedì e mercoledì programmato un valzer tra gli scaffali, film di Tobias Stuber.
Bello, andatelo a recuperare.
L'altro, giusto?
Sì, sono più o meno.
Stuber e Thorson
sono una bella coppia. Sono una coppia di grandi doppisti svedesi.
E comunque, sì, qua l'abbiamo anche commentato, mi pare, no? Al Bartram Fabric. Quindi
sì.
Andatevelo a vedere.
Bello da vedere.
Cinematografo comunale Sant'Angelo, invece. Oggi, domani e domenica trovate a tutte le ore Il professore e il pazzo.
E digliele sta calma.
Film molto interessante, firmato da Farhad Safinia, perché è la storia, ispirato alla vera storia, di chi redasse.
Scrisse
che ai giovani trasmette un messaggio negativo.
Infatti, l'Oxford English Dictionary, che fine 1800 ha chiesto aiuto e contributo a tutti gli inglesi per aiutarlo.
È un personaggio che cambia, vedrai che è cattivo, ma poi diventa buono.
E suore di menare, no, voleva giustamente che tutta la popolazione inglese lo aiutasse a dare un significato a tutte le parole della lingua inglese, e uno dei più fervidi collaboratori si scoprì che scriveva, quindi mandava questi contributi dal terribile manicomio di Broadmoor.
Però io vi invito, nonostante questo, a tenere la calma.
Interpretata da Mel e da Sean, quindi dal signor Gibson e dal signor Penn. Questo, vi ho detto, è fino a questo fine settimana, poi ci sarà uno spettacolo anche nei giorni a seguire, ma soprattutto lunedì, martedì e mercoledì non perdetevi Gauguin a Tahiti, perché dopodiché riparte e non lo ritrovate più, quindi lunedì, martedì e mercoledì.
Chiudiamo così.
Grande pezzo, grande passaggio, ci piace.
Chiudiamo così, ma c'è tutto un mondo lì intorno al ISMC, perché c'era tutta sta cosa che dice tipo
mi depp on the attack fish can rock the flock around the clock non stop us out.
C'era piaciuta molto. Vabbè, comunque tu mi chiedevi del Melò, tu non ricordi la cosa importante di ricordare del Melò, è che
il Melò assume una valenza politica.
Questa è
una valenza forte. Una valenza sborna.
Importante ricordare questo.
Vabbè ragazzi, è l'ultima cosa che non mi ricordo mai. La politica è forte, me lo ricordo.
E dopo c'è
sborna.
Signori, fine lavorazione.
Ale. E allora, ma mettiamo un'altra volta. Perché ci piace.
Comunque possiamo dire che quando ci sono le menti pensanti del Bartram Fabric, il programma esce che è uno spettacolo.
Tardi e infattardi. Però vabbè, pazienza, dai. Allora, ringraziamo tutti quanti, siamo contenti di essere stati con noi fino alla fine, e
tutti
a questo punto tutti gli ospiti che non ci sono, vi ricordiamo che
quando
questa
tanto
settimana
e quando
ricordo niente. Il programma è stato realizzato da Luciano Eroi, Simone Smitter, direttore Justin Case. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Freuden Rottenweiler. Grazie agli ospiti assenti. Un saluto al professore che tornerà venerdì. Finalmente venerdì, noi andiamo un attimo a occuparci di un pezzetto di terra che abbiamo qui dietro, che forse ricaviamo qualcosina. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
E ricordate!
Dorm.